Ciao Alberto, Paolo da Rovigo. Due domande brevi a proposito del servizio. Allora, nel Vangelo, non so se sia di Giovanni, c'è Simone di Cirene a servizio di Gesù che porta la croce. Non ci ho mai capito cosa si chiama Simone per paragonarlo a,
sì,
a Pietro, praticamente a Simon Pietro. Questa è la prima. E dopo chiama i 12 apostoli. Questi apostoli sono solo rappresentanti del popolo di Israele, il numero 12, o il termine ha qualche altro significato? Cioè, c'era sì, proprio necessità di chiamarli, di chiamare questi 12 apostoli?
Sì. Allora, ti ringrazio. Allora, il numero, i numeri nella Bibbia e nei Vangeli hanno sempre valore figurato, mai matematico, aritmetico. Anche quando si parla dei 12 apostoli, è una figura, non un elenco anagrafico. Tant'è vero che in nessun Vangelo trovate una lista dei 12 che sia uguale agli altri. È strano. Come mai gli evangelisti si erano veramente 12, questi apostoli? Non ci hanno trasmesso una lista uguale dei nomi di questi 12 personaggi importanti. Ogni evangelista presenta una sua lista. Ci sono alcuni, quelli Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, che compaiono in tutte le narrazioni. Poi ci sono gli altri che sono intercambiabili, per cui non abbiamo un elenco esatto dei nomi. Con i 12 apostoli, gli evangelisti intendono dire l'Israele che ha seguito Gesù, perché non tutto Israele ha rifiutato Gesù. C'è una parte che lo ha accolto, questa parte che lo ha accolto viene raffigurata dai 12 apostoli. Simone, ci sono due Simone nei Vangeli, c'è Simon Pietro che rifiuta la croce, lui rifiuta la croce di Gesù e finisce per tradirlo. C'è un altro Simone che invece la accoglie ed è un Simone di Cirene, cioè di terra pagana, padre di Alessandro e di Ruffo. È strano questo, c'è Simone, è un cireneo africano, ha due figli, a uno gli mette un nome greco, Alessandro, a un altro gli mette un nome romano. Sarebbe, non so come per dire adesso, non so che esempio fare, come uno avesse i suoi figli, uno lo chiama Igor e l'altro John, un nome russo e un nome americano. Questo prende la croce. Anche qui non è cronaca, non è folklore, ma è una profonda verità. Quella croce rifiutata da Simon Pietro viene presa dai popoli pagani che accoglieranno il messaggio di Gesù e permetteranno così al suo messaggio di espandersi. Non dimentichiamo che i seguaci di Gesù sono stati riconosciuti come tali non a Gerusalemme, non in terra di Israele, ma in terra pagana, ad Antiochia. E ad Antiochia, che per la prima volta, i discepoli di Gesù sono stati riconosciuti come cristiani. Altra domanda?
Maria Natalia da Bassano del Grappa. Intanto la ringrazio perché è la prima volta che la sento dal vivo e veramente mi è piaciuto la sua libertà, la sua profondità. Questa mattina e anche adesso nel pomeriggio lei ha toccato il punto delle istituzioni, l'obbedienza, ha detto che le istituzioni tendono a far restare le persone infantili, che vanno nelle istituzioni le persone che hanno paura della loro libertà. Allora, intanto mi pare che lei sia un religioso e quindi i religiosi hanno il voto di obbedienza. E mi domando allora queste istituzioni ratificate dalla Chiesa, queste in che modo fanno veramente crescere le persone e aiutano la loro libertà?
Sì, ti ringrazio. Qual è il modello di Chiesa che emerge dal Vangelo? Ce l'abbiamo, Luca, negli Atti degli Apostoli. Quando Pietro viene liberato dalla prigione, che non è tanto la prigione esteriore, dove Erode lo aveva gettato, ma era la prigione interiore, quella che si era costruita da lui stesso, quello che l'aveva portato al tradimento. Liberarsi dalla prigione esteriore è facile, è molto più difficile liberarsi dalle prigioni che ci costruiamo noi. E quando lui finalmente viene liberato e dice il Signore mi ha liberato dalle aspettative di Erode e di tutto il popolo, cioè di seguire questo Messia trionfante, non entra nella comunità di Gerusalemme da cui lui proveniva, quella che adesso era presieduta da Giacomo e dove c'erano gli apostoli, ma bussa a una comunità che è composta da tre persone e secondo la tecnica di Luca il numero tre indica una comunità e l'evangelista ci presenta il modello di comunità cristiana. Bussa alla casa di Maria, la madre di Marco chiamato Giovanni, di Giovanni chiamato Marco, e dove il terzo personaggio è Rosa la portinaia. Ecco il modello di comunità secondo l'evangelista. È presieduta non da un uomo, è presieduta da una madre. Perché è importante questa madre? In tutte le culture il padre è colui che spera che il figlio gli assomigli. Il padre pretende dal figlio. La madre è l'amore incondizionato. La madre accetta il figlio così com'è. Allora la comunità ideale cristiana di Luca è quella che è presieduta dall'amore materno. L'amore materno è quello che tutto scusa, tutto copre, tutto perdona, il ritratto di Dio. È la madre di Giovanni, chiamato Marco, ed è Marco, l'evangelista, l'autore del Vangelo. E l'evangelista lo pone al centro, quindi è una comunità che è centrata sul Vangelo. Il terzo personaggio è Rosa, che è la serva. La comunità si esprime nel servizio. Questa è la comunità cristiana, quindi una comunità presieduta dall'amore, amore materno, amore incondizionato, centrata sul Vangelo e si esprime nel servizio. Allora, questa comunità cristiana è una comunità dinamica, animata dallo Spirito. E noi sempre ci dobbiamo rifare a questo. Il rischio è che questa comunità dinamica, animata dallo Spirito, si trasformi in istituzione rigida, regolata dalle leggi. Quando la comunità, da comunità dinamica, dinamica significa movimento, animata dallo Spirito, si degrada a un'istituzione rigida, regolata dalle leggi, lo Spirito non c'è più. E dove non c'è lo Spirito ci possono essere le aberrazioni più tremende. Allora quello che è inutile diventa importante e quello che è importante diventa marginale. Allora è una comunità dove le osservanze vengono messe al primo posto e in nome delle osservanze, Signora, come ha detto Gesù stamattina, il comandamento più importante che è quello dell'amore. Riguardo all'allusione, sono frate dei servi di Maria da più di 40 anni, il voto di obbedienza. Questo è un linguaggio che si rifà a un'epoca del Medioevo, dove c'erano padroni e signore, quindi si rifletteva questo atteggiamento. Cosa significa il voto di obbedienza oggi? È un impegno di collaborazione, che è diverso. Non è che io obbedisca a un altro perché l'altro mi rappresenta la volontà di Dio, figuriamoci. È che avendo scelto una famiglia religiosa che mi ha accolto, mi ha dato possibilità e capacità di studio e di vita, gli interessi di questa famiglia nella mia vita vengono al primo posto. Per cui se c'è un bisogno, questo viene sempre prima delle mie esigenze. Ma attenzione, è uno spirito di collaborazione, non di obbedienza. Faccio, permettete, un piccolo episodio personale così si capisce meglio. Anni fa c'era un priore provinciale che mi convocò e mi disse: Alberto, tu adesso smetti di studiare la Bibbia e ti dedichi all'oratorio dei ragazzi. Cosa? Dice sì. Dice: tu smetti di dedicarti alla Bibbia e ti dedichi ai ragazzi. E io ho detto: ma io non ci penso minimamente. Dice: questa è la volontà di Dio. Dico: no, questa è la stupidità tua. Perché se a me il Signore mi ha dato delle capacità di studio, per me lo studio non è un lavoro, è una passione, mi ha dato delle capacità di divulgazione, questo è il dono che il Signore mi ha dato e io questo devo portare avanti. Che poi tu mi dici: fallo a Canicattì o a Bolzano, a Merano, la valigia è pronta e lo faccio. Ma io questo devo fare. Quando mi troverò di fronte al Signore, che mi chiederà conto dei carismi, dei doni che mi ha dato, io non potrò dirgli: ma sai, il padre provinciale non voleva. Lui mi dirà: scemo, io i doni li ho dati a te, mica li ho dati al padre provinciale. Ecco la differenza tra obbedienza e collaborazione. Quindi collaboro con la famiglia religiosa che ho scelto, sono disponibilissimo, ma chiaro, se uno mi dice smetti con questa attività, disobbedisco, perché questa non è la volontà di Dio, ma la stupidità dell'uomo. Avanti.
Sono Francesco da Padova. Io concordo pienamente con quello detto sia stamattina che oggi pomeriggio. Però mi chiedo come mai la Chiesa romana continua a riaffermare che quando si va all'Eucaristia si mangia veramente il corpo e si beve il sangue di Gesù. Cioè non fa solo memoria, eccetera, eccetera, ma proprio sì, sostanzialmente...
Francesco, tu domani mattina potrai venire?
Sì, sì.
Allora, ti dispiace, siccome domani mattina esamineremo proprio il brano del Vangelo dove Gesù dice questo è il mio corpo, bevete questo è il mio sangue, domani mattina risponderemo a questa domanda, almeno secondo i Vangeli.
Diana, abito in un paese qui della provincia di Padova, che è Cartura. Domani mattina non sarò qui a fare Eucaristia, però se tu mi dai l'Eucaristia e mi dici qui devi mettere sopra questa particola il perdono a qualche tuo fratello, faccio breve perché dobbiamo capirci cos'è il perdono. E poi ti direi non serve perché Padre Eterno l'ha già perdonato, eventualmente dammi l'Eucaristia affinché io possa capire un amore così grande che precede il mio amore, perché di sicuro io non riuscirei mai a perdonare tanto un'offesa quanto ha già perdonato il Padre Eterno. Grazie.
Sì, dunque, argomenti complessi, parto soltanto all'ultimo. C'è un unico impedimento, l'unico ostacolo per accogliere l'Eucaristia è il non voler perdonare, non il non poter. Il perdono è un processo lento che richiede tempo. Tanto più grande è il torto ricevuto, tanto più grande sarà il tempo per arrivare a formulare il perdono. Non si può perdonare immediatamente. Un perdono immediato normalmente è un perdono superficiale. Se la ferita è grande, se il torto ricevuto è grande, se il male che ci hanno fatto è grande, ci vuole del tempo per elaborare questo dolore e trasformarlo in perdono. Però io voglio, non ci riesco, ancora non riesco a perdonare la persona, però io voglio. Allora sì, mi accosto all'Eucaristia perché Gesù mi dà il suo pane, la sua energia d'amore per arrivare a perdonare. Ma se io dico non voglio perdonare, e allora che viene a fare? Che viene a fare se non vuoi perdonare? Un conto che non puoi, perché non ci riesci. Lo vorresti, però ancora è troppo presto e quindi ti viene a nutrire di me. Ma se tu dici non voglio, e allora che viene a fare? Qui c'hai il perdono incondizionato, l'amore incondizionato, e tu lo ricevi e dici di no a un'altra persona. Quindi il perdono richiede del tempo, l'importante è volerlo, e l'Eucaristia ci aiuta a realizzarlo. Ma se uno si chiude al perdono dell'altro, non ha nulla a che fare con il perdono di Gesù che è espresso nell'Eucaristia.
Ecco, Giacomo di Padova, volevo chiedere, riguardo sempre all'Eucaristia, c'è esempi in cui l'Eucaristia è stata negata e viene negata a chi è divorziato o chi è omosessuale, insomma, no? E in varie situazioni, come la mettiamo di fronte al sacramento della confessione, per esempio? Questa è una domanda.
Sì.
Un'altra cosa, mi riferivo quando parlava di San Pietro nudo che si cinge la veste. Poi San Pietro ha avuto le chiavi per la fondazione della Chiesa, diciamo, come compito, no? Mi pare. San Pietro. Mm. E, altra cosa, una domanda invece riferita al simbolo del pesce. Cioè, il simbolo del pesce che identifica il cristianesimo, da cosa nasce, a cosa si riferisce?
Sì, dunque il simbolo del pesce è perché nel greco le stesse iniziali di Gesù Cristo, il nostro Signore, e quindi il simbolo del pesce. Riguardo, ecco, la domanda di Pietro, è il tema che faremo l'anno prossimo. Quindi ti rispondo l'anno prossimo, perché l'anno prossimo faremo questo tema. Pietro, un diavolo in paradiso. Cioè, come ha fatto Pietro ad arrivare a convertirsi? Perché abbiamo visto che è duro e tratteremo molto degli Atti degli Apostoli dove si descrive, c'è un primato di Pietro, indubbiamente, ma nel Vangelo di Luca, quando Gesù dice a Pietro, io ho pregato con te perché quando tu ti sia convertito confermi i tuoi fratelli. Questo è il primato di Pietro. Sarà un cammino lungo, doloroso, che svilupperemo negli Atti degli Apostoli. Gesù viene criticato per il suo atteggiamento con i peccatori. Quando Gesù fa una pazzia, sceglie la persona più impura che ci poteva essere nella società, un pubblicano, una persona irrimediabilmente impura, che rendeva impuro tutto quello che avvicinava. Sceglie un pubblicano e lo chiama a far parte del suo gruppo, questo crea uno scandalo da parte dei benpensanti, da parte degli scribi, dei farisei. E quando vedono che addirittura Gesù mangia con questi, sbottano, non ne possono più. Perché? Abbiamo detto, si mangia tutti in un piatto. Se tu in un piatto mangi con una persona che è infetta, la sua impurità si trasmette a te e quindi tutto diventa impuro. Loro non hanno capito che non è il pubblicano che infetta il piatto di Gesù, ma è Gesù che purifica il pubblicano. Ma si rivolgono a Gesù protestando. Ecco, mangia con i pubblicani e con i peccatori. E Gesù fa un ragionamento talmente logico, talmente chiaro, che soltanto l'ottusità della religione rende illogico e rende incomprensibile. Gesù dice, io sono il medico venuto per chi? Per gli ammalati, non per i sani. La religione è riuscita talmente a deformare il cervello delle persone che le ha condizionate a tal punto che se sono malati viene loro impedito di chiamare il medico, se sono infermi viene loro proibito di prendere la medicina. Immaginate una persona che conoscete, è malata, dice hai chiamato il medico? Ah no, sto male. E quando è che lo chiami? Quando stai bene. Hai preso la medicina? No, perché ho la febbre. E quando la prendi? Quando? La religione è riuscita a far credere questo. Non posso avvicinarmi al medico, non posso chiamare il medico perché sto male. Non posso prendere la medicina perché sono ammalato. Gesù non nega il peccato che definisce una malattia, cioè un limite alla persona, ma è proprio per loro che Gesù è venuto. Gesù non si offre come un premio per la buona condotta, ma come un pane, come un regalo per ottenerla. Allora a queste persone che si scandalizzavano, allora come oggi, Gesù fa un discorso molto chiaro. Io sono il medico venuto per gli ammalati. Non sono i giusti che sono venuti a chiamare, ma i peccatori.
Mi chiamo Cristiano, vengo da Brescia. E Matteo 22, il dottore della legge interroga Gesù e dice «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» E Gesù risponde, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo comandamento. Tu oggi ci hai raccontato, come in tante altre occasioni, che Gesù è venuto a ribaltare questa che era il fondamento del rapporto proprio. La cosa più importante è riferirsi a Dio. Come mai a questa domanda Gesù appunto invece ribadisce la roba, come dire, il comandamento più importante è riferirsi a Dio, non agli uomini.
Sì.
Non so se mi sono spiegato, insomma. Perché magari questo, c'è da contestualizzare, non lo so.
Sì, perché questo dottore della legge a Gesù gli fa questa domanda, della quale lui sapeva la risposta. I comandamenti sono 10. In questi 10 c'era una gerarchia. C'erano 3 obblighi nei confronti di Dio, che erano esclusivi del popolo di Israele, e poi c'erano 7 doveri nei confronti degli uomini che erano patrimonio culturale dell'umanità. In tutte le culture c'era la proibizione di ammazzare, di rubare, di commettere adulterio, mentre i primi 3 erano esclusivi di Israele. Ebbene, vedono che Gesù nel suo atteggiamento ignora i primi 3. Gesù non chiede alle persone se credono o no in Dio, ma se amano gli altri. Quando il ricco gli chiede quali comandamenti osservare per la vita eterna, Gesù gli ignora i primi 3 e gli parla soltanto di quelli che riguardano l'atteggiamento con le persone. Ma anche in questi 3 comandamenti c'era una gerarchia. Si chiedevano qual è il comandamento più importante. La risposta che sapevano, per questo non interrogano Gesù per apprendere, ma interrogano Gesù per verificare se è in linea con la loro dottrina. Qual è il comandamento più importante? La risposta era, il comandamento più importante è il riposo del sabato, perché è l'unico comandamento che Dio stesso osserva. Si credeva che il sabato Dio e i suoi angeli cessavano ogni attività. Allora, se Dio stesso osserva un comandamento, è il più importante per questo. Per la trasgressione di questo comandamento era prevista la pena di morte. Per cui al tempo di Gesù l'osservanza del sabato equivaleva all'osservanza di tutta quanta la legge. La trasgressione del sabato equivaleva alla trasgressione di tutta la legge ed era prevista la pena di morte. Visto la disinvoltura che Gesù ha verso i comandamenti, ecco che questo dottore della legge gli chiede qual è il comandamento più importante. Lui lo sa, è il sabato. La risposta di Gesù è sconvolgente. Non solo non gli risponde che è il sabato, ma non gli cita neanche uno dei comandamenti. Nessuno. Gesù con i comandamenti c'ha un rapporto particolare, distanziato. E gli invece gli estrapola dalla dottrina di Israele quelli che erano a livello di precetti, l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Ma se Gesù dà questa risposta perché la dà a un dottore della legge, non è un insegnamento per la comunità cristiana, perché questo amore era un amore a Dio totale, assoluto, incondizionato. Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto te stesso. L'amore al prossimo non era mica così. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi c'è un amore a Dio totale e un amore al prossimo relativo. Questo è il massimo della spiritualità ebraica. Per cui Gesù risponde a un dottore della legge secondo la sua spiritualità. Ma attenzione, perché questi due comandamenti possono portare a risultati devastanti. Perché? Se l'amore di Dio deve essere totale, incondizionato, e l'amore al prossimo relativo, significa che tutte quelle volte che noi ci troviamo a dover scegliere tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo, dobbiamo scegliere l'amore di Dio. Tutte le volte che ci troviamo in conflitto, cos'è più importante? Osservare la legge di Dio o il bene dell'uomo? Onorare Dio o onorare l'uomo? Le persone religiose non hanno dubbio, onorare Dio, perché l'amore a Dio è assoluto. L'amore del prossimo è relativo e questo produce delle situazioni aberranti. Come il sacerdote della parabola che vede il malcapitato, perché passa dall'altra parte? Perché è crudele? No, peggio, è una persona religiosa. Allora per lui è più importante osservare la legge di Dio che fare il bene all'uomo. E la legge di Dio impone a lui, sacerdote, di non avvicinarsi a un ferito, perché anche una sola goccia di sangue lo può rendere impuro. Per rispettare la legge di Dio non rispetta il bisogno dell'uomo. Come abbiamo visto questa mattina, nella religione si onora Dio e si disonorano le persone. Allora questa è la risposta di Gesù, è per il dottore della legge. Ma mai Gesù alla sua comunità parlerà di questi precetti. Il comandamento che Gesù lascia alla sua comunità è: amatevi tra di voi l'un l'altro come io ho amato voi. Quindi non c'è un amore a Dio totale e un amore al prossimo relativo. L'unico comandamento è l'amore come io vi ho amato. Non dice come io vi amerò. Perché usa il verbo al passato, come io vi ho amato? Com'è che ha amato Gesù? Lavando loro i piedi. L'amore non è reale se non si traduce in servizio per gli altri.
Buonasera, io sono Giuseppe, un siciliano che vive a Padova. Vorrei fare due domande e poi un'osservazione. E le domande partono da una frase che lei ha detto stamattina, che Dio non è venuto, quindi Gesù non ha intenzione di confortare, di portare conforto, ma di guarire. E l'altra è collegata alla sofferenza, perché lei oggi ci ha detto che appunto la felicità si deve realizzare qua. Cioè non dobbiamo aspettare la vita eterna, ma la dobbiamo realizzare qua. E allora io mi chiedo, in questo rapporto tra sofferenza e felicità, e il passo di San Paolo che ci dice, che dice completo nel mio corpo quanto manca alle sofferenze di Cristo, e anche l'esempio di Gesù sulla croce, o anche quando la Madonna apparendo a Santa Bernadette Subiru ha detto: non ti prometto di farti felice, di renderti felice in questa vita ma nell'altra. Ecco, come dobbiamo interpretare questo rapporto? E l'altra domanda è, lei ha detto che l'abito, parlando di quella contraddizione che Pietro è nudo ma si veste, l'abito è segno di chi è al servizio e si mette al servizio. E secondo lei è importante oggi anche che negli ordini religiosi ci si riconosca con un abito per mostrare alla gente che si è al loro servizio o non serve? E invece l'osservazione mi è parsa una contraddizione, quello che lei ha detto A proposito del suo rapporto con l'ubbidienza e l'episodio del suo superiore rispetto alla vita di Gesù, perché Gesù in un passo di Giovanni 14:31 dice: io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Ora sappiamo la fine di Gesù, sappiamo che nella prescienza di Dio sapeva anche che sarebbe finito in croce, eppure quindi ha accettato, quindi è stato ubbidiente, e questa parola ubbidiente viene detta anche in un inno cristologico che è Filippesi 2:6-8. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, e alla fine ma si fece ubbidiente fino alla morte di croce. Ecco, quindi io in questo caso penso che lei si contraddica dicendo che, vabbè, per mettere a frutto i suoi talenti, i talenti che Dio gli ha dato, rifiuta un comando del Padre.
Sì, ho capito.
Ecco.
Allora, l'obbedienza, abbiamo detto, non è un valore cristiano, perché l'obbedienza presuppone una persona che comanda e una che obbedisce. Quindi uno superiore e uno inferiore. E questo non può essere nella comunità cristiana, dove abbiamo un unico Padre e siamo tutti fratelli. E questo Padre non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comunicando loro, lo vedremo domani mattina, il suo spirito, la sua capacità d'amore. Per Gesù compiere la volontà del Padre, lui dice che è cibo e bevanda. Cibo e bevanda cosa sono? Alimenti indispensabili per la propria vita. Gesù non obbedisce a una realtà esterna. Lui e il Padre sono l'identica cosa. Lui e il Padre non possono essere separati. Quando Filippo gli dice: mostraci il Padre, ci basta, Gesù dice: Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi non c'è un Gesù distante dal Padre, il Padre che gli dà un ordine e il figlio deve obbedire. Entrambi hanno fatto proprio lo stesso ideale, comunicare vita all'umanità. Quindi il verbo obbedire, la radice, è ascoltare. Gesù ascolta questa voce, ascolta questo desiderio del Padre e lo fa suo. Per lui realizzare la volontà del Padre non è frutto di penosi sforzi, ma è un alimento che lo mantiene in vita. Quindi significa alimentare proprio la sua esistenza, perché la volontà di Dio è una e positiva, che tutti gli uomini lo conoscono come Padre e abbiano la capacità di diventare suoi figli. Per essere fedeli a questo amore, inevitabilmente si incontrano le sofferenze. Le ha incontrate Gesù, e Gesù assicura che tutti quelli che lo seguono fedelmente le incontreranno. Incontreranno opposizioni, ostacoli, persecuzioni, financo la morte. Quando Paolo dice: completo nella mia carne i patimenti di Cristo, non significa le sofferenze che la vita quotidiana ci può portare, ma come Gesù è stato perseguitato, così anche Paolo, per la fedeltà a questo messaggio, accetta la persecuzione. Ma la persecuzione non è mai fattore di distruzione, ma sempre fattore di crescita. Noi non dobbiamo andare in cerca della persecuzione, però quando viene, né sorprenderci, è già in programma, né allarmarci, perché è fattore di crescita. Gesù paragona la persecuzione all'azione del sole sulla pianta. Per la pianta l'azione del sole è indispensabile per crescere. Se la pianta si secca, la colpa non è del sole, è perché la pianta non ha messo radici. Allora la persecuzione è un momento di rafforzamento del credente e della comunità cristiana. Se soccombe è perché la parola del Signore non aveva messo radici. Riguardo all'abito, Gesù ci dà un unico distintivo: da questo vi riconosceranno che sarete i miei discepoli, da un amore gli uni verso gli altri. È l'unico distintivo. Quando non si riesce a far questo, c'è bisogno dei sostituti, dei surrogati, di distintivi, abiti o altro. Il nostro ordine è stato tra i primi, grazie al cielo, dopo il Concilio Vaticano, a lasciare liberi di vestire ognuno come si vuole, per cui nel nostro ordine c'è chi porta l'abito, c'è chi veste così. Anche qui permettimi di rispondere con una piccola storia. Anni fa presi l'aereo col mio priore provinciale, un altro, non quello di prima, un viaggio breve, 3 ore. Lui era con tanto di tonaca, veste sempre, io come vesto normalmente. Non avevamo i posti insieme, quindi lui si mise davanti, io di dietro. Ebbene, quando siamo arrivati, lui mi ha detto che aveva dormito tutto il viaggio. Io, vestito così, ho confessato 2 persone. perché cominciando a parlare con quello che era accanto, cos'è, soprete, pepe, era un signore che si è confessato e poi mi ha detto, dice, senta, forse anche mia moglie magari farebbe piacere parlare con lei. Allora si è cambiato di posto, mi è venuta la moglie, allora quando siamo arrivati gli ho detto, Girolamo, hai visto, te con la tonaca hai dormito tutto il tempo, io così ho confessato due persone, qual è il distintivo del credente? Altre domande?
Franco da Trieste. Volevo chiedere, volevo tornare su quel concetto molto bello di questa mattina, che non è necessario che noi ci purifichiamo per avvicinarsi all'Eucaristia, ma che veniamo purificati nel momento stesso in cui l'Eucaristia entra in noi, o Gesù entra in noi. Ma allora con il sacramento della confessione come ne mettiamo? Da dove viene quel discorso, quello che legherete in terra sarà legato in cielo, quello che scioglierete in terra sarà sciolto in cielo, che ci hanno insegnato sin da piccoli per andare a confessarci, per essere liberati, da slegati affinché possiamo avvicinarci all'Eucaristia?
Allora, il problema è spinoso e viene fuori sempre perché, specialmente noi di una certa età, siamo stati educati che la confessione era il momento indispensabile per poi andare a ricevere l'Eucaristia. E normalmente si cercava di farla proprio all'ultimo momento, perché quelli della mia generazione sanno che c'era un'educazione religiosa dove per fare la comunione bisognava essere in stato di grazia. Ma essere in stato di grazia era una cosa talmente evanescente che bastava un niente che te lo impediva. Io ricordo che ci si andava a confessare all'ultimo momento, si riceveva, adesso lo dico in maniera così comica, lo scontrino per andare a fare la comunione, e magari si andava a fare la comunione a occhi bassi perché se mi veniva, un'immagine, una fantasia, potevo perdere la grazia. E quando stavo per arrivare a fare la comunione, finalmente arrivato al traguardo, se soltanto mi veniva in mente, ah, gliel'ho fatta, sono in grazia, avevo peccato d'orgoglio, avevo perso la grazia, dovevo ritornare da capo. Questa, in maniera umoristica, era il concetto della confessione prima. Tant'è vero, c'è gente, dice, non c'ho peccati, ma una lavatina, quindi una specie di macchina lavatrice dove si mettono i panni. Ecco, grazie al cielo c'è stato un concilio, c'è stata una riforma liturgica e questi due sacramenti sono stati finalmente separati, ognuno con la sua dignità, ognuno con il suo scopo preciso. Nell'Eucaristia c'è il perdono dei peccati, dall'inizio alla fine. E siamo talmente duri di comprendogno che nonostante che nell'Eucaristia si insista su questo concetto, noi non lo comprendiamo. All'inizio, proprio dopo il saluto iniziale, c'è l'assoluzione. Dio che Padre Onnipotente ha misericordia di noi, perdona, non ho sentito bene, perdona i nostri peccati, li perdona, più chiaro? E uno penserà, beh, forse i miei no, vabbè, allora andiamo avanti. Le parole di Gesù, questo è il mio sangue versato per voi e per tutti in remissione, e speriamo, beh, forse i miei no. Allora, poco prima di fare la comunione, agnello di Dio che togli, e se proprio i tuoi non li togli, vai via, perché proprio non c'entri con questa assemblea. Quindi nell'Eucaristia c'è il perdono delle colpe, c'è il perdono dei peccati, ma è chiaro, nell'Eucaristia io l'amore ricevuto dal Signore non lo trattengo per me, ma lo voglio comunicare agli altri. Dice Pietro nella sua lettera che la carità, l'amore, copre una moltitudine di peccati. Quindi nell'Eucaristia c'è il perdono delle colpe. Altro è il sacramento della, evitiamo di chiamarlo confessione perché non è più il titolo di questo sacramento, ma della riconciliazione o della penitenza, ma penitenza nel senso di conversione. La nostra vita ha delle tappe, dei momenti importanti, nei quali sentiamo bisogno di rimetterla in sintonia col disegno che Dio ha su di noi. Allora, in questi momenti in cui noi desideriamo rimettere in sintonia la nostra vita con il disegno d'amore di Dio che vuole la mia felicità e la mia realizzazione, c'è la possibilità di accedere a questo sacramento che comunica vita, deve essere una comunicazione di vita. Ci deve rafforzare la nostra esistenza e la nostra vita. I tempi e i modi nessuno ce li può imporre, saremo noi che liberamente li sceglieremo. Comunque, su questo, sempre nella parte domande frequenti, se andate lì, lì lo trovate molto più esteso, con molti più esempi, eccetera.
Beh, Michela, provincia di Vicenza. Beh, adesso parla di riconciliazione, però quanti sono i sacerdoti che riconciliano nella sua logica? Io sono una semplice lettrice quando mi succede del Vangelo e ho la volontà, però poi se voglio cercare delle spiegazioni dalle stesse persone e dagli stessi sacerdoti a cui vado a chiedere la riconciliazione, non è che abbia le stesse spiegazioni che ho da lei in questo momento. Quindi, cioè, anche lì a Monteberico sicuramente si parlano due lingue diverse. Quindi mi scusi, ma come, cioè, essendo una persona che ha le elementari, ogni volta che vedo un maestro di fronte a me, non so mai se ho partecipato alle stesse elementari o sto andando da una lingua all'altra senza capire niente. E questo mi mette tanto in imbarazzo, semplicemente nel dubbio, dico, ma sto capendo tutto sbagliato io. Poi, allora, se lei è legata al dito per quella storia di donne, ma allora le donne sono sempre persone nei Vangeli senza cervello o c'è un discorso pratico in cui vengono anche considerate, perché spesso Gesù le usa come esempi poi per far capire.
Sì.
Quindi appunto tra Marta e Maria c'è un sbaglio per ognuna delle due o proprio una sbaglia del tutto e l'altra fa qualcosa di giusto?
Sì, dunque, beh, la prima parte è ovvia, non c'è bisogno di mio commento, il prete è come il medico, se il medico non funziona non sono obbligato ad andarci, me ne scelgo un altro. Ma la seconda, attenzione, nella cultura di Gesù l'essere umano più distante da Dio era la donna. Per quale motivo? Per il fatto biologico delle mestruazioni che la rendevano impura. La donna era considerata in una condizione perenne di impurità, per cui l'essere umano più lontano da Dio era considerata la donna. Nel Talmud, la legge orale, c'è scritto che le donne non sono degne dell'insegnamento, che è meglio che brucino tutte le Bibbie piuttosto che una venga salvata dalle mani di una donna. Come si può arrivare a dire una cosa del genere? Ma è chiaro, se tutte le Bibbie vengono bruciate e una donna ne salva una, questa Bibbia non si può leggere, perché la donna l'ha resa impura e quindi non si può toccare. Quindi le donne vengono considerate le più lontane da Dio. Ebbene, nei Vangeli tutti i personaggi femminili, eccetto due donne, quelle che sono legate al potere, la donna che lo esercita, Erodiade, la donna che lo desidera per i suoi figli, la madre dei figli di Zebedeo, eccetto queste due donne, tutte le donne sono positive e non solo equiparate agli uomini, ma a un livello superiore. Allora immaginiamoci nella cultura dell'epoca. Dio, gli esseri umani, l'essere umano più lontano da Dio è la donna, Dio è circondato da sette angeli del servizio. Ebbene, nei Vangeli il ruolo degli angeli, di annunziatori di vita e di servizio, è reso dalle donne. Per cui nei Vangeli le donne non sono uguali agli uomini, ma stanno a un livello addirittura superiore. Quello di Marta e Maria, e penso che possiamo concludere con questo episodio, bisogna rifarsi alla cultura dell'epoca. Gesù entra in un villaggio, ricordate il villaggio sempre in comprensione, entra in una casa che è di proprietà di Marta. E Marta è tutto un programma, già il nome, significava la padrona di casa. È la donna secondo la tradizione. La donna secondo la tradizione sta in cucina, a servizio. Ancora oggi, nel mondo arabo-palestinese, quando si viene accolti in una famiglia, si viene accolti dai maschi. Le donne non si vedono, sono invisibili. Ma non in una famiglia, diciamo, a livello basso, anche in famiglie di universitari, di professori, si viene accolti dal marito, dai figli, da un altro uomo che può essere nella casa, ma le donne non si vedono, le donne sono escluse. Ebbene, Marta, secondo questa tradizione, è confinata in cucina. La sorella Maria osa trasgredire tutto questo e compie il ruolo del maschio, del padrone di casa, accoglie Gesù e quell'espressione che ai suoi piedi ascoltava la sua parola non significa venerazione, devozione o contemplazione. In quel mondo non esistono le seggiole, ma esistono le stuoie dove ci si mette per terra. Allora sedere ai piedi di qualcuno significava prendere. Paolo dice che seduto ai piedi di Gamaliele ha preso la dottrina. Quindi Maria osa trasgredire le regole della tradizione, della morale che confinavano le donne in cucina, a lavoro, e fa la parte dell'uomo, fa la parte dell'ospite. Accoglie Gesù, si mette sui piedi, ripeto, significa accoglienza e ascolto, e ascolta il suo messaggio. Marta sopporta un po', poi sbotta, non ne può più, va da Gesù e chiede di rimproverare la sorella che la riconfini nella cucina, nel luogo della tradizione. Non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Ed ecco che Gesù, anziché rimproverare Maria e rispedirla là dove la tradizione vuole che siano le donne, rimprovera Marta. Lo fa dicendo Marta, Marta, quando nei Vangeli un nome ripetuto significa sempre rimprovero, lamento. Gerusalemme, Gerusalemme, Marta, Marta. Quindi Gesù rimprovera Marta. Tu ti occupi di tante cose. Maria ha scelto una, la parte migliore che non le sarà tolta. Cos'è che ha scelto Maria e che non le sarà tolto? Può essere tolto tutto alle persone. Cos'è che non ci può essere tolto? Può essere tolta anche la vita? Maria ha scelto la libertà, ma non una libertà che le è stata concessa, una libertà che le è stata guadagnata. La libertà che ci viene data, come ci viene data, ci può essere anche tolta. Ebbene, Maria invece ha osato trasgredire le regole, ha osato trasgredire la tradizione, i tabù, e trasgredendo questo ha conquistato una libertà che, essendo frutto interiore della sua scelta, nessuno le potrà togliere. Un conto è la libertà che ci viene concessa, un conto è la libertà che ci viene conquistata. Ed ecco, come modello di libertà, nei Vangeli viene presentata la donna. Bene, mi sembra, sì, abbiamo finito. A domani mattina alle 9:30 con l'Eucaristia.
Scusa, una cosa, una certezza che io ho è che Dio è sempre vicino a me, dalla mia parte. Mi spieghi quella, mio Dio, perché mi hai abbandonato?
Sì, Gesù in croce pronuncia queste parole che sono le parole di un salmo. E anche qui, come abbiamo visto questa mattina, è importante entrare nelle tecniche letterarie dell'epoca. A quell'epoca, per citare un testo, una preghiera, un salmo, bastava il versetto iniziale. Allora, quel versetto, che inizia Dio mio che mi ha abbandonato, è la preghiera di sofferenza di un giusto condannato a morte, ma bisogna leggere tutto il Salmo, che finisce in un ringraziamento e in un riconoscimento di lode, proclamerò il tuo nome all'assemblea. Non è un segno di abbandono da parte di Gesù, non è un segno di smarrimento, di sfiducia da Gesù, ma Gesù, pur in quella condizione, facendo la morte dei maledetti da Dio, rinnova completamente la fiducia nel Signore. Quindi l'Evangelista mette il primo versetto, ma va letto tutto il Salmo, ed è un Salmo bellissimo perché dopo lo sfogo della denuncia del male termina e annuncerò il tuo nome all'Assemblea. Domani mattina alle 9:30 per l'Eucaristia.